ascoltatrici. Ecco.
Allora, è sempre un piacere per noi, diciamo, ricordiamo per chi non ti conosce, sei un compagno ma anche un ricercatore universitario, uno storico che si occupa in particolar modo di Etiopia e di Africa orientale, e noi proprio per questo oggi ti abbiamo disturbato per chiederti, insomma, rapidamente qualche lume sulla visita che ha terminato qualche giorno fa la nostra presidente del Consiglio in Etiopia, una visita al presidente etiope in un momento in cui però la situazione generale in Etiopia continua a essere piuttosto complicata e piuttosto problematica, perché se è vero che nel Tigray come dire, la situazione sembra essersi se non sedata, però in qualche modo non è drammatica come abbiamo visto fino a pochi mesi fa, altrove le tensioni etniche non solo hanno ripreso vigore. Ecco, io ti lascerei subito la parola per raccontarci un po' che situazione ha trovato la Meloni in Etiopia e questo, diciamo, fantomatico piano Mattei che ogni tanto viene citato dal governo, che cosa effettivamente significa nei rapporti italo-etiopi, se significa poi qualcosa ovviamente.
Beh, relativamente alla situazione interna, diciamo che c'è stata in questi ultimi mesi una stabilizzazione che per alcuni versi è apparente. Ci sono delle questioni importanti che covano in parte rappresentano riemergere di contrasti che ci sono da tempo, da un altro lato sono contrasti nuovi, perché sai, quando tu costruisci il consenso creando dei nemici, sì, puoi anche sconfiggere i nemici, ma quando i nemici sono tanti è difficile sconfiggerli tutti. E tra l'altro, quando costruisci un consenso in questi termini, hai sempre a che fare con delle frange piuttosto estreme che ti sostengono nel momento in cui fai la voce grossa, poi quando cerchi di attuare una politica di pacificazione, insomma, sono parecchie contraddizioni quelle che emergono, nel senso che l'attuale governo ha fatto parecchio leva su componenti nazionalistiche che è finita la guerra col Tigray e con l'emergere di alcuni contrasti chiedono il conto, insomma. Quindi anche una politica di pacificazione non è scontato che sia condivisa da tutti. Questo rispetto alla situazione interna, che poi non è solo politica, perché si sono visti dei conflitti e dei contrasti anche dal punto di vista della Chiesa. Questo, diciamo, è un'estrema sintesi. Per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, diciamo che è tutto in divenire, non si è ben capito cosa sia stato sottoscritto. In effetti è stato detto che se sono fiori, rose fioriranno, nel senso che nei prossimi mesi verrà detto in che cosa questi contatti presi, che cosa rappresentano, ma di fatto, ecco, a me pare che ci sia una tendenza inaugurata dal governo britannico e ricalcato pienamente dal nostro di andare nei paesi africani a stipulare dei contratti relativamente alla gestione dei flussi migratori, solo che l'Etiopia, da quanto mi è parso di capire, vuole essere spinta a diventare un serbatoio di contenimento, come ahimè il Ruanda dopo l'accordo con la Gran Bretagna. Il tutto coperto da un diciamo, una propaganda che spinge verso un progetto che si vuole presentare come progetto di cooperazione, a tal punto che è stato intitolato Enrico Mattei, però qui bisognerebbe anche ricordare la figura di Enrico Mattei, che probabilmente si ascoltasse il suo nome citato in questa circostanza, ecco, si volterebbe nella tomba. Giusto per ricordare chi fu Enrico Mattei, fu un partigiano, operò nella resistenza, fu incarcerato e riuscì a fuggire dal carcere di Como, però a Lugano, insomma, dalle nostre parti si è sempre detto che teneva i cordoni della borsa, e appunto celebre la foto scattata il 5 maggio del 1945, la celebrazione della liberazione in Piazza del Duomo a Milano, quando sfilò insieme a Mario Argenton, Giambattista Stucchi, Ferruccio Parri, Raffaele Cadorna, Luigi Longo e Fermo Solari.
Questo così per fornire un minimo di ricordo di quello che era Mattei. Matteo, scusa il bisticcio di parole, quello che ti volevo chiedere, però, diciamo, questa ipotesi di far diventare l'Etiopia una sorta di hub per, come dire, l'immigrazione non voluta, è, come dire, un'ipotesi che fai tu, purtroppo abbastanza realistica, oppure ci sono anche, sono stati fatti anche dei passi pratici in tal senso, che tu ne sappia ovviamente?
Ma sai, è un'ipotesi basata sulle dichiarazioni che hanno insomma, le dichiarazioni che abbiamo sentito e che hanno contenuto diverse volte riferimento alla gestione dei flussi migratori. È un'ipotesi, ti dico, poi essendo uno storico io ragiono sempre con,
certo,
con documenti.
Sì, abbiamo questo viziaccio infame che prima devi leggere delle cose per poi avere.
Quindi sono cosciente che la mia stessa ipotesi potrebbe essere smentita, però insomma, se consideriamo l'area il tipo di emigrati che ci sono da quell'area, non vedo perché questa ipotesi non sia attendibile, ecco.
Senti, per quanto riguarda invece, diciamo, l'intervento economico e commerciale, che è stato molto sbandierato al termine di questo incontro, quali sono attualmente i progetti che vedono protagonista l'Italia in Etiopia e quali sono le ipotesi di lavoro successive, considerato anche che, come ci hai raccontato tu tante volte, in Etiopia c'è una forte presenza sia della Cina ma anche di altri paesi, altri player internazionali importanti come la Turchia, i paesi del Golfo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te?
Sarò franco, credo non ci dobbiamo aspettare granché, insomma, questo esecutivo sta dimostrando di essere assolutamente incapace anche nel gestire i fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa da investire sul nostro territorio nazionale. Faccio fatica a pensare a un progetto di investimento ed espansione economica su quell'area, ecco. Di solito, da quanto abbiamo visto, questo rappresenta dare soldi a fondo perduto e costruire dei gruppi di potere, ma non è riferito alla situazione in loco, bensì alla situazione nostra, gruppi di interesse nostri che giù in questi anni hanno operato nel cemento fondamentalmente, no?
Certo.
Strade, opere pubbliche, dighe.
Ci sei, Netteo?
Sì,
scusa, pensavo di averti perso. Benissimo, senti, l'ultima questione, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere, diciamo ritornando ancora alla situazione interna in Etiopia, visto che ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, nel vicino Sudan, che è un altro colosso africano, il terzo paese per estensione, se non vado errato, del continente, stiamo vivendo una situazione difficilissima, cioè, infatti ci sono i prodromi di una guerra civile che forse in realtà non si è mai conclusa. In che maniera quello che accade in Sudan influenza anche l'Etiopia e gli altri paesi del Corno d'Africa?
Ma quello che sta avvenendo in Sudan, ma appunto non vorrei commentare le cose come opinionista o tuttologo, ecco, quello che sta avvenendo in Sudan è legato alla situazione interna di quel paese, di accordi di pacificazione che insomma hanno lasciato spazio agli eredi di queste bande di Janjaweed, e insomma la vedo come regolamento di conti interni, non la vedo come guerra civile, come scontro etnico, come alcuni l'hanno dipinta. Il rischio certo è che questa possa coinvolgere una zona più vasta, ma sempre relativamente al Sudan, quindi la parte meridionale. Sui paesi limitrofi diciamo che no, non vedo il rischio, il pericolo che un conflitto di questo tipo possa estendersi. È proprio una questione interna, non ci sono interessi stranieri, non ci sono ingerenze straniere, è fondamentalmente una delle due componenti che hanno governato negli ultimi anni e che sono entrati in conflitto perché vogliono l'egemonia politica. La base vuole mantenere lo stato di guerra, e non lo stato di guerra, perdon, vuole che siano ancora i militari a gestire le cose, e questo fa sì che ci siano dei forti legami con il regime precedente, ma poi c'è un'altra componente che vuole arrivare a un Sudan diverso, e teniamo conto che è una società con una brillante e importante componente democratica che sta pagando duramente la situazione. L'Egitto ha palesato preoccupazioni, ma non vedo la prospettiva di un suo intervento. L'Etiopia, rispetto al Sudan, ha avuto degli attriti negli ultimi anni per via della costruzione di una diga, diciamo che appunto per la guerra del Tigray poi i confini furono chiusi, e credo che questo sia uno status tuttora in vigore, ecco. Però la questione del Sudan non la vedo rischiosa per la zona dell'Alto.
Benissimo, Matteo, ti ringraziamo anche.
Senti,
perché...
però Marco, sì, una cosa me la devi lasciar dire.
Certo. No, siccome stava suonando un po' tutte le suonerie per questo. Certo, è tutto.
Una cosa me la devi lasciar dire sulle non dichiarazioni rispetto alla nostra presenza coloniale.
Ah, certo, sì, scusaci, non potevamo chiudere senza questo, che poi eravamo proiettati sui grandi scenari continentali, e certo, avevamo dimenticato le nostre.
Anche perché non mi occupo di geopolitica, quindi le cose che dico, sai, hanno un valore del tutto discutibile.
Sì, dopodiché diciamo, hai quel minimo di cognizione e di esperienza che ti consente di quantomeno di formulare ipotesi, ecco, mettiamola così.
Trovo vergognoso che non ci sia stata alcuna dichiarazione e che la visita abbia insomma ricalcato per certe immagini che abbiamo visto un passato che non vorremmo più vedere, ecco. Credo sia importante da comprendere in quanto discontinuità rispetto a quella che è stata la politica e le relazioni italo-etiopi negli ultimi anni, ecco. Ignorare un passato per costruire una memoria che per forza di cose non sarà condivisa, ma è basata sull'oblio, che è un po' quello che fa questa estrema destra al governo.
Sì, sia per quanto riguarda, diciamo, l'avventura, la sciagurata avventura coloniale, sia per quanto riguarda un po' tutto il resto, ecco. Fra l'altro, mettendo in discussione pure un percorso che in maniera timidissima, però comunque è stato fatto nel corso degli ultimi anni, no?
Sicuramente, con la visita di Oscar Luigi Scalfaro e di Mattarella avevamo visto delle autocritiche importanti. Oggi siamo a un approccio del tutto diverso, insomma non è necessario chiedere scusa ogni volta, ma non è possibile ignorare completamente questo passato e fa riflettere il fatto che anche da parte etiope ci sia stato praticamente un'amnesia, ma da questo lato l'abbiamo già visto altre volte che forse è più scomodo far riemergere certi aspetti della storia per quanto riguarda poi il tempo presente, cioè meglio dimenticare perché sennò si rischia di compromettere la situazione, i rapporti attuali, mentre insomma bisognerebbe sempre tener conto che certe sofferenze appartengono a un popolo intero. Ti faccio solo un esempio: noi abbiamo sentito citare il nome della scuola Galileo Galilei, abbiamo visto immagini, ma ecco, questa è una piccola vicenda. Anni fa fui contattato dagli insegnanti della scuola di Addis Abeba perché volevano, quando ci fu la riorganizzazione degli istituti comprensivi eccetera, volevano intitolare la scuola a Ilio Banontini, mm-hmm. o a un bambino morto durante l'occupazione fascista dell'Etiopia. La cosa poi non passò, però ecco, giusto per far capire che certe cose contano e sono ancora presenti.
Contano e ritornano, purtroppo. Va bene, Matteo, ti lasciamo ai tuoi impegni mattutini, che immagino siano numerosi. Come sempre ti ringraziamo moltissimo per la tua presenza. A risentirci, a presto allora, buon lavoro
a presto
e
a voi.
Buon tutto.
Grazie.
Ciao
Marco.